Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Eccoci qua, cari amici radioascoltatori, bentrovati a Radio Kerygma. Siamo sempre sul Salmo 94, il canto della giustizia al Signore Giudice della Terra. Ascoltiamo da Alessandro Sinico la declamazione del Salmo.
Salmo 94. Il canto della giustizia al Signore, giudice della terra. Dio della vendetta, Yahweh, Dio della vendetta, rifulgi. Alzati, giudice della terra, rendi la ricompensa ai superbi. Fino a quando gli empi, Yahweh, fino a quando gli empi trionferanno? Sparleranno, diranno insolenze, si vanteranno tutti i malfattori? Calpestano il tuo popolo, Yahweh, opprimono la tua eredità, uccidono la vedova e il forestiero, mettono a morte gli orfani. Pensano, Yahweh non vede, il Dio di Giacobbe non intende. Intendete, o insensati tra il popolo, stolti, quando diverrete saggi? Colui che ha piantato l'orecchio, forse non sente? Colui che ha plasmato l'occhio, forse non vede? Colui che dirige le nazioni, forse non punisce? Lui che insegna all'uomo la conoscenza? Yahweh conosce i pensieri dell'uomo. Non sono che un soffio. Beato l'uomo che tu dirigi, Yahweh, e che ammaestri nella tua legge, per dargli riposo nei giorni di disgrazia, finché all'empio sia scavata la fossa, perché Yahweh non ripudia il suo popolo, non abbandona la sua eredità. Perché a giustizia si volgerà il giudizio e nella sua scia saranno tutti retti di cuore. Chi sorgerà per me contro i perversi? Chi si ergerà per me contro i malfattori? Se Yahweh non mi avesse aiutato, presto avrei abitato nel regno del silenzio. Se pensavo il mio piede vacilla, la tua fedeltà, Yahweh, mi sosteneva. Quando ero in mezzo a preoccupazioni senza numero, le tue consolazioni mi davano gioia. Può essere tuo alleato un tribunale iniquo che produce angherie contro la legge? Si avventano contro la vita del giusto e condannano il sangue innocente. Ma Yahweh è la mia fortezza, il mio Dio è la rupe del mio rifugio. Egli farà ricadere su di essi la loro malizia. Per la loro malvagità li annienterà. Yahweh, nostro Dio.
Siamo al versetto 16, che dichiara: chi sorgerà per me contro i perversi? Chi si ergerà per me contro i malfattori? Abbiamo lasciato il 15, che diceva: perché a giustizia si volgerà il giudizio e nella sua scia saranno tutti retti di cuore. Come a dire, chi è retto di cuore non ha paura del giudizio, anzi, lo aspetta, lo brama. Chi è retto di cuore è in attesa del giudizio. E invece, di contrapposizione, abbiamo il versetto 16 che dice «Chi sorgerà per me contro i perversi?». Quindi, se da una parte ci sono i giusti che aspettano il giudizio, dall'altra parte ci sono i perversi che debbono essere giudicati in modo molto determinato e forte. E quindi il Signore vuole avere qualche testimone e chiama a sé qualcuno che testimoni per questo genere di persone. Chi si ergerà per me contro i malfattori, coloro che fanno il male e che sono coloro che sono pervertiti, cioè hanno una versione dei fatti diversa dal reale. E quindi andiamo al versetto 17 che dice: se Yahweh non mi avesse aiutato, presto avrei abitato nel regno del silenzio. E qui abbiamo un'invocazione da parte del salmista che dice che riconosce l'amore di Dio, l'amore di Adonai, che aiuta coloro che sono sensibili, che sono giusti, che sono retti di cuore, e quindi li aiuta e evita loro la cosa peggiore, cioè evita a queste persone di cadere nel regno del silenzio, cioè di morire. È Dio che si mette tra l'assassino e il misero che lo invoca. E quindi qui c'è proprio questa lezione di affidamento da parte del salmista, che appunto dice: non c'è altro, è soltanto Dio che mi aiuta. Adonai, il grande, che mi aiuta, non c'è altro, non c'è possibilità diversamente. Se pensavo il mio piede vacilla, la tua fedeltà, Adonai, mi sosteneva. Nel momento in cui il giusto, ma il giusto che si affida al Signore, il retto di cuore che si affida al Signore, pensa di vacillare, ecco che c'è il piede che ha preso una storta e non si regge bene, vacilla, la fedeltà di Dio lo sostiene. E questo è molto interessante perché ci fa vedere come appunto il Signore è vicino al retto di cuore. Ma chi è il retto di cuore? Facciamo un attimo una digressione, apriamo una parentesi. Il retto di cuore non è colui che non pecca mai, non è colui che non si allontana mai dalla verità e dalla giustizia. Il retto di cuore è colui che sa contemplare la sua iniquità e tornare sui suoi passi. È colui che è capace di ricostruire una relazione che si era frantumata con rettezza. Cioè, il retto di cuore è quello che dice: questo è bianco e questo è nero. E se per un attimo, nel buio della vita, che capita per migliaia di motivi, non sa distinguere, quando poi ritorna alla luce, ritorna appunto a dare un giudizio di verità. Questo è il retto di cuore. E quindi il retto di cuore può avere un momento di scoraggiamento in cui vacilla, in cui sente la presenza di Dio meno presente, o meglio, si sente lui un po' tanto lontano dal Signore, ha paura di non essere all'altezza. Beh, anche in questo caso il Signore manda, essendo fedele, la fedeltà del Signore, cioè proprio l'atteggiamento di Dio di essere sempre fedele, lo solleva, lo sostiene. Quindi anche la miseria umana che sta nel piede slogato, che non riesce a sostenere tutto il corpo, anche questa debolezza è sostenuta da Dio e dalla sua fedeltà. E quindi è molto importante questo capitolo perché ci fa vedere come la fedeltà del Signore sia un'emanazione di Dio profondamente importante. Poi tutte le emanazioni di Dio in realtà sono Dio stesso, e che si manifesta in questo o quel modo e che noi siamo capaci di vedere in questo o quel modo. In questo caso noi lo vediamo come il Dio fedele. 19, versetto 19, quando ero in mezzo a preoccupazioni senza numero, le tue consolazioni mi davano gioia. E lo vedremo nella seconda parte del programma. Dicevo, nella prima parte del programma eravamo rimasti al versetto 19, quando ero in mezzo a preoccupazioni senza numero, le tue consolazioni mi davano gioia. Interessante questo versetto 19 perché ci pone davanti alla fragilità umana che è un qualche cosa che caratterizza ciascuno di noi. Ciascuno di noi si trova a dover affrontare preoccupazioni senza numero. Anche perché, non so se avete presente quei giochi tipo Mahjong, tipo solitari con le carte, se li fate ancora, perché adesso con l'elettronica si perde un po' tutta questa duttilità, questa manualità, ed è un gran peccato. Io sono un grande amante delle carte, non trovo più nessuno con cui giocare, è un po' triste sta cosa qua, vabbè. Ma i solitari con le carte spesso cominciano che sono un gran groviglio. Ecco, è un po' come quando comincia a esserci un pensiero, una preoccupazione, e subito questa preoccupazione prende il suo posto nella mia vita e piano piano ne viene fuori altre, che magari c'erano anche prima, ma che riuscivo a gestire perché ero più sereno, ma proprio quell'ultima preoccupazione ha scatenato tutto un groviglio, Viene in mente un gruppo ringruppato, un nodo avviluppato, gruppo, nodo, quella di Rossini. Vabbè. E abbiamo questo groviglio che è simile appunto a questi giochi solitari quando si comincia. Cioè, ci sono tante carte o tante pedine da muovere, una sotto l'altra. Poi a un certo punto improvvisamente si svuota tutto, si è sciolto il grosso nodo, quello che teneva tutto il filo avviluppato, e abbiamo un filo steso. Ecco, nel momento iniziale, quando ci sono queste preoccupazioni senza numero, ecco che il Signore, per colui che è retto di cuore, quindi ha sempre il cuore rivolto al Signore ed è sempre pronto a vedere quanto di buono e quanto di meno buono ha fatto nella sua vita, ecco, questa persona è consolato dal Signore. Le tue consolazioni mi davano gioia. E è un po' come quando c'è un bambino che deve affrontare qualcosa a scuola o deve fare un qualcosa o un saggio di ginnastica piuttosto che di karate, che ne so io, così, e il papà gli sta vicino senza fare nulla di nulla, perché deve comunicargli la capacità di una buona autostima, gli sta vicino, orgoglioso, facendogli vedere che gli vuole bene, che lo sostiene, e il bambino piano piano riesce a uscire dalla sua preoccupazione, affrontare quello che deve affrontare con gioia, determinazione e anche un pochino di orgoglio. Queste cose sono veramente molto belle nella nostra vita. E quindi vedi questo bambino che, sentendo la vicinanza del suo papà, sente la gioia. Può essere tuo alleato un tribunale iniquo che produce angherie contro la legge? A questo punto c'è un cambiamento brusco di traiettoria. Dal versetto 19, in cui il salmista riconosce l'amore di Dio presente, il versetto 20 che pone una domanda scomoda, una domanda di quelle domande di chi si fa un po' di paranoia, si suol dire così in gergo amicale, ma quante paranoie che ti fai così, cioè fissazioni di malessere, eccetera, eccetera. E quindi dice, ma è possibile che tu a un certo punto, invece di consolarmi, dai retta ad un tribunale iniquo che produce angherie contro la legge e contro chi rispetta la legge? È possibile questo? Beh, è interessante, perché questo salmo ci fa navigare in quelle che sono tutte le fluttuazioni della mente. E siamo spesso avviluppati da una pellicola di incertezza e di tristezza e di insicurezza, che viene fuori, anche se poi la risposta è negativa, comunque viene fuori questa cosa. Ci sono dei momenti in cui ci sentiamo destabilizzati. È proprio bello questo alternarsi, questo ondeggiare, questa marea che sale e che scende in questo salmo. E il versetto 21 ci dice: si avventano contro la vita del giusto e condannano il sangue innocente. Questi incursori e iniqui che giudicano con angherie contro la legge hanno un atteggiamento pessimo. Si avventano. Il verbo avventarsi è un verbo violento. Si avventano, si buttano proprio con forza contro la vita del giusto. Il giusto è da solo, perché questi sono più forti di lui, e condannano il sangue innocente, e si crea appunto una caratteristica particolare, che è quella del sangue innocente, di condannare per condannare, e spesso volentieri di condannare per togliere la voce di chi dice la verità. Oggi siamo un po' più blindati, almeno qui in Italia, il diritto è assolutamente garantista, non c'è la possibilità di scontare una pena se non proprio colpevoli, se non in casi molto, molto, ma molto rari. E anche quando si va a scontare una pena, normalmente si cerca di trovare delle delle soluzioni alternative e tutta una serie di cose, però al tempo in cui è stato scritto il Salmo c'era la condanna a morte, la lapidazione, o si veniva precipitati da un dirupo, uno poteva essere condannato con la morte pur essendo innocente. E allora il Salmo 22 ritorna nella sicurezza di chi si affida, del giusto, del retto di cuore, che si affida a Dio e che non può essere maltrattato perché Dio lo salva. E leggiamo: ma Yahweh, ma Adonai è la mia fortezza, il mio Dio, è la rupa del mio rifugio. C'è questa ripresa di coscienza: Dio è accanto a me. Dio addirittura è rupe del mio rifugio, cioè è proprio quella roccia, è Lui la roccia dentro la quale io mi nascondo e nessuno mi può trovare. È importante questo. C'è un difensore sublime. E il Salmo 94 si conclude con il versetto 23 che dice: egli farà ricadere su di essi la loro malizia. Per la loro malvagità li annienterà Yahweh, nostro Dio. Ecco, il Salmo 94 finisce proprio con la gloria della presenza di Dio. Dio è presente nella gloria che si manifesta attraverso la salvezza dell'uomo. L'uomo non può essere costretto dalla malvagità di Yahweh, dalla malvagità degli altri uomini, non può essere costretto dalla malizia degli altri uomini, perché tutto questo sarà soltanto un ricordo, sarà totalmente annientato da Dio. Questo annientamento è costituito da una doppia frase: per loro malvagità li annienterà Adonai, nostro Dio. Quindi due volte annientati. C'è una forza inestinguibile. Ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica. Vi rimando alla prossima settimana con il Salmo 95.
Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.